Stati Uniti, Harris chiude la campagna, i temi più caldi e l'aborto, Libano, Jaja, il game changer anti-Hezbollah. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
US presidential election is just over a week away. Both candidates are making a final push for votes.
Tonight I will speak to everyone about the choice and the stakes in this election.
The governor before, he said the baby will be born and we will decide what to do with the baby.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
I due usuali punti di domanda per iniziare. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se rispondete due volte sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo Lontano. Antonio Talia, Valentina Tenullo, Andrea Macchioni, Giulia Canizzaro e in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale? Come sempre trarrò spunti e domande dal 349-238-6666, che per voi vale per SMS e WhatsApp. Siamo anche su X, Nessun Luogo 24 Vero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. E vi ricordo già che ci sono anche la nostra playlist, si chiama Nessun Metallare Lontano, Spotify. 259 brani, 20 ore di tour mondiale alla scoperta del miglior metallo.
C'è solo una regola, niente metal.
Tanto che, cara Valeria Bernardi, siamo a 5170 mi piace. Anzi, io rilancerei l'onere e onore agli ascoltatori di stabilire la nuova asticella, visto che la scorsa stagione l'abbiamo ampiamente superata. Detto ciò, torniamo seri, perché fra pochi secondi saranno le 16.09 qui in Via Lesserca a Milano, saranno le 11.09 a Washington DC, dove ieri Kamala Harris ha chiuso la campagna elettorale con un comizio all'Ellipse, lo stesso luogo da dove Donald Trump disse ai suoi sostenitori di combattere come all'inferno. Era il 6 gennaio del 2021. Campagna elettorale statunitense è davvero alle battute finali, manca sostanzialmente una settimana. Che cosa può cambiare? Che cosa può cambiare in termini di voti? Di Battlefield States, quegli stati in bilico dove si combatte per una manciata di voti. I temi forti di questa campagna elettorale: l'economia, politica estera un po' meno, ma questo è abbastanza storico nelle campagne statunitensi. Economia, dicevo, aborto. A proposito, quest'oggi vi proponiamo un approfondimento proprio su questo tema così altamente divisivo, forse uno specchio degli Stati Uniti, così polarizzati e divisi anche sulla scelta che dovranno compiere il 5 novembre alle urne. Peraltro ieri Kamala Harris ha chiuso col suo comizio finale in grande stile vicino al Campidoglio la sua corsa presidenziale che, lo ricorderete, è uno dei tanti motivi di straordinarietà di questa tornata elettorale. È iniziata con un certo affanno, perché in corsa Joe Biden ha deciso di fare un passo indietro. Detto ciò, analizzeremo questo, analizzeremo uno dei temi cardine di questa campagna, che è appunto l'aborto, così sentita da cittadini e cittadine statunitensi, con profonde differenze tra uno stato e l'altro, ma poi andremo nel conflitto in Vicino Oriente, in particolare in Libano. E vi anticipo subito che da Doha continuano a arrivare, Qatar, lì dove si tengono i colloqui per un eventuale cessato il fuoco, arrivano segnali sempre più rassicuranti, però staremo a vedere, perché spesso chi si aspettava un cessato il fuoco è stato poi deluso. Si parla di uno o due mesi a questo punto, con un rilascio di prigionieri che è passato da 4 a 11. Sembra in qualche modo che la proposta egiziana sia stata allargata, ma staremo a vedere. Lì invece in Libano il fronte è caldissimo, perché ha parlato il nuovo leader di Hezbollah e ha detto sostanzialmente: io continuo sulle orme di Nasrallah, leggi, si continua a combattere, si continua a attaccare Israele e a respingere gli israeliani. Ma quest'oggi, complice Roberto Bongiorno, inviato e firma del Sole 24 Ore, che è proprio lì, vi faremo conoscere la figura di quello che potremmo definire a tutti gli effetti un game changer. È un cristiano maronita, è molto molto seguito e alla guida del primo partito libanese. Partito libanese, le forze libanesi che arrivano da un passato anche di milizia, di armi in pugno. Un leader, Jaja, che è molto molto corteggiato dalle diplomazie straniere, forse anche perché tra i suoi acerrimi nemici, politicamente parlando naturalmente, c'è proprio il partito di Dio, Hezbollah. E arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666. Allora, prima di andare nel cuore di questa puntata di Non solo lontano, almeno un dossier ve lo raccontiamo. Dicevo, mentre dal Qatar arrivano indiscrezioni piuttosto rassicuranti su un possibile cessate il fuoco, si dice di un mese, con scambi di ostaggi e prigionieri, ci sono forti reazioni internazionali dopo l'attacco israeliano di ieri nel nord della striscia di Gaza. Oggi su X il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, ha scritto: le immagini di Beit Lahia sono terrificanti. Almeno 100 persone sono state uccise in un altro attacco delle forze di difesa israeliane. I principi di proporzionalità e protezione dei civili continuano a essere brutalmente ignorati. Non smetteremo di condannare tutto questo e di chiederne conto. Così la diplomazia europea e poi quella è un ordine sparso. Gli Stati Uniti hanno giudicato l'attacco orrorifico, mentre la Francia condanna fermamente l'attacco israeliano contro l'edificio di Beit Lahia, appunto, che ha causato, quale stime divergono, si parla di almeno 90 morti, secondo Al Jazeera sono più di 100 e vi sarebbero e vi sono parecchie donne e parecchi bambini. Israele ha fatto sapere che indagherà sull'accaduto. Allora, ci sono un po' di commenti al 349-238-6666, ne approfitto, non parte la retorica poco radiofonica, gentile ascoltatore, chiamiamolo Kim Jong-un e non epiteti un po' da altre sedi, mettiamola così, ma se Kim Jong-un manda i soldati in Russia, perché la NATO non lo può fare? Non è che la NATO non lo può fare, la NATO non lo vuole fare, c'è una differenza enorme, è proprio una volontà politica. La Corea del Nord ha rotto ogni indugio e è anche sbagliato dire che lo fa alla luce del sole, perché ricorderete, ne parlavamo, quei 10, 12, adesso sono poche migliaia, sono molto molto vicini a Kursk, pochi chilometri, alcuni sono in fase di addestramento, altri attendono ordini. Dicevo, sto parlando dei soldati nordcoreani, sono arrivati in prossimità della linea del fronte, della linea del contatto, con camion civili, con navi fantasma, con aerei camuffati. Non c'è assolutamente l'intenzione di dichiarare a tutti gli effetti la loro presenza. Detto ciò, dicevo, volontà politica della NATO, perché significherebbe innescare una miccia, quindi un confronto diretto tra le truppe NATO e le truppe della Federazione Russa. Poi, come abbiamo raccontato in questi ultimi giorni, è tutto da vedere la reale efficacia di questo dispiegamento di uomini. Due punti mi sento di sottolineare. Il primo, sicuramente c'è la presenza di un battaglione altamente specializzato e altamente addestrato. Secondo, la maggior parte invece delle truppe non appartengono a questi battaglioni d'élite. Terzo, già che ho detto due, mi sconfesso subito, il terzo punto è, come sottolineano gli analisti esperti di cose militari, questo battaglione non è all'altezza delle forze d'élite di standard occidentali, quindi ancora una volta è tutto da vedere quale sarà l'efficacia e l'impatto. Aggiungo, mettiamo un quarto punto, già che ci siamo, che la Corea del Sud è pronta a mettere la quinta, che non vuol dire inviare uomini certamente, ma sicuramente armi e tecnologia per poter contrastare questo massiccio aiuto da parte della Corea del Nord alla Federazione Russa. Allora, dossier internazionali piuttosto risicati quest'oggi, ma gioco forza. Allora, un po' non si sta muovendo tantissimo di nuovo sul fronte internazionale, vi daremo conto magari domani di quello che sta per accadere in Georgia, c'è qualche inchiesta, staremo a vedere se quel numero di brogli, quel numero di revisioni, 14% delle schede scrutinate, porterà a qualcosa. Dicevo, lì chiudiamo le dossier internazionali, apriamo la nostra prima pagina, vi portiamo negli Stati Uniti.
Donald Trump has spent a decade trying to keep the American people divided and afraid of each other.
Donald Trump per 10 anni ha tentato di dividere gli americani e fare in modo che avessero paura gli uni degli altri.
I will work with everyone.
Lavorerò con tutti.
Democrats, Republicans and independents.
Democratici, repubblicani e indipendenti.
I have been honored to serve as Joe Biden's vice president.
Sono onorata di essere stata la vicepresidente di Joe Biden.
But I will bring
Ma porterò le mie personali esperienze ed idee nello studio ovale.
My presidency will be different.
La mia presidenza sarà differente perché le sfide attuali sono differenti.
Are different. We must acknowledge we are a nation of immigrants.
Dobbiamo riconoscere che siamo una nazione di immigrati. Lavorerò col Congresso per una nuova legge sull'immigrazione che concluda un nuovo percorso per la cittadinanza, per tutti gli americani che lavorano sodo.
For hard-working immigrants. And I believe in the fundamental freedom of Americans.
Credo nella fondamentale libertà degli americani
to make decisions about their own bodies,
di decidere cosa fare del proprio corpo
and not have their government tell them what to do.
E non credo che sia il governo a dover dire loro cosa fare.
It is time for a new generation of leadership in America.
È ora per gli Stati Uniti di avere una nuova generazione di leader.
And I am ready to offer that leadership as the next president of the United States of America.
E sono pronta a offrire quella leadership come futura presidente degli Stati Uniti d'America.
Conto alla rovescia per Kamala Harris, per Donald Trump. La strada per la Casa Bianca è davvero vicina, molto molto vicina. Contiamo i giorni, contiamo le ore, contiamo i comizi finali. Vi abbiamo dato conto di quello di Donald Trump al Madison Square Garden e poi ieri sera quello di Kamala Harris, che ha chiuso in qualche modo in maniera più ufficiale e liturgica quella che è stata, soprattutto nelle ultime settimane, per entrambi una corsa incredibile nei Battlefield States, in quegli stati, cioè dove anche una piccola manciata di voti potrebbe contare. Campagna presidenziale straordinaria, lo dico in senso molto stretto, molto letterale, cioè fuori dall'ordinario per tutta una serie di motivi. Ne cito almeno un paio. Da un lato il ritiro di Joe Biden, naturalmente, l'ingresso in corsa, ma corsa già iniziata, che è già qualcosa di piuttosto straordinario, di Kamala Harris stessa. I toni e la polarizzazione della società, del dibattito statunitense, che forse hanno raggiunto livelli mai visti. E anche il tono lessicale utilizzato. In alcuni casi i due candidati non si sono risparmiati asprissime critiche l'uno verso l'altro. Buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano al professor Federico Romero. È stato professore di storia degli Stati Uniti all'Università di Firenze e ora professore emerito Istituto Universitario Europeo. Professore, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, professore, nonostante il gran da farsi dei due candidati che come delle trottole hanno girato per tutti i Battlefield States, i sondaggi continuano a dare, nonostante qualche superamento dell'uno verso l'altra, una sostanziale parità, una sostanziale incertezza. Segno evidentemente che l'opinione pubblica americana è polarizzata ed è anche difficile da convincere. Ci aiuta a capire però se ci potrebbe essere un colpo di scena nell'ultima settimana, quando mancano davvero pochi giorni, quando le promesse dei due candidati si fanno sempre più pressanti e magari l'elettore ha un momento di dubbio o un maggiore convincimento. Professore?
Ma francamente, ad una sorpresa dell'ultimo minuto mi sembra difficile immaginarla, perché le carte se le sono giocate tutte, a meno che non nascondano qualche trucco anche un po' sporco da tirar fuori dalla manica, però francamente mi sembra poco probabile. La sorpresa può essere il fatto che, siccome i sondaggi registrano questa parità quasi aritmetica, diciamo, in realtà stiano ignorando, sottovalutando, non cogliendo alcuni fenomeni che su numeri così piccoli sono difficili da registrare nei sondaggi, e poi il giorno delle elezioni si verifichi uno spostamento un po' più grande in direzione dell'uno o dell'altro candidato. Potrebbe essere questa la sorpresa, ammesso che si manifesti. Può anche darsi che invece si arrivi proprio veramente al conteggio,
certo,
del singolo voto. Questo nessuno lo può sapere. Gli stessi sondaggisti ormai hanno alzato le mani, hanno detto più di così non siamo in grado di fare.
la voce del professor Federico Romero, professore emerito all'Istituto Universitario Europeo. Professore, ho una sensazione, ma mi sconfessi se sbaglio, che mai forse come in questa campagna elettorale i contenuti nei pochi dibattiti televisivi, ma anche nei comizi, siano stati un po' superficiali. Segno quasi che può spostare di più uno slogan che un contenuto ben articolato. È una delle campagne più superficiali che lei abbia mai sentito?
Forse sì, ma ce ne sono state di superficialone anche in passato. Forse però erano meno aspramente combattute di questo. Qui è la coppiata di superficialità dei programmi e viceversa radicalità del linguaggio e di questa polarizzazione degli stessi elettorati, non solo delle due campagne elettorali, che ne fa una campagna elettorale un po' diversa dalle altre, anche se tutto sommato, se andiamo indietro a quella del 2016, quando fu eletto Trump sì. per la prima volta, non è molto diversa, diciamo. Sì. C'è meno l'effetto sorpresa, ovviamente, perché Trump lo conosciamo a questo punto.
Non c'è dubbio. Professore, tra poco indagheremo uno dei temi più rilevanti, forse non nelle ultime battute, ma comunque di questa campagna, sicuramente della politica americana, almeno da quel pronunciamento della Corte Suprema che ha ribaltato la cosiddetta Roe versus Wade. Sostanzialmente adesso l'aborto è diventato un problema, è diventato un diritto molto molto compresso in alcuni stati degli Stati Uniti d'America. Se la Harris vincesse, visto il pronunciamento della Corte Suprema e visto il colore politico della Corte Suprema, cosa davvero potrebbe fare per restituire quella libertà di questo diritto alle donne statunitensi?
Poco o nulla dal punto di vista legislativo, perché non è pensabile che abbia una maggioranza in entrambi i rami del Congresso quando anche lei vincesse la presidenza. Potrebbe però agire in modo da sostenere e appoggiare quegli stati che invece il diritto all'aborto lo mantengono, perché la sentenza della Corte Suprema, come dire, ha eliminato un pronunciamento precedente della Corte Suprema negli anni 70 che diceva l'aborto è un diritto, però non ha detto deve essere vietato sul piano federale, ha detto gli stati fanno un po' che gli pare, quindi ci sono stati che lo hanno eliminato del tutto come diritto, altri che lo stanno limitando in maniera abbastanza drastica e altri invece che lo mantengono. La presidenza può, dal punto di vista di distribuzione di fondi, di operazione anche discorsiva, retorica, aiuti di varia fatta, a sostenere di più gli stati che mantengono il diritto all'aborto, come viceversa una presidenza Trump presumibilmente sosterrebbe invece una campagna contraria.
Professor Romero, prima di ringraziarla, lasciarla al suo lavoro, prima ha detto i sondaggisti alzano le mani, lei non le alzi, le faccio una domanda, pronostico, mancano 7 giorni, si può chiedere ormai, no?
Temo che il mio pronostico sia che si arrivi ad un risultato non risolutivo e che si apra una disputa legale, politica e anche di piazza, se non peggio, sul conteggio dei voti, francamente, perché altrimenti dobbiamo ipotizzare appunto che i sondaggisti non abbiano colto dei fenomeni, certo, e che ci sia una, per quanto piccola, maggioranza per Trump oppure per Kamala Harris che si manifesti, però questa è assolutamente impossibile da predire in una direzione o un'altra. Invece che si vada ad un litigio furibondo sull'interpretazione dei risultati, il conteggio eccetera, questo mi sembra purtroppo quasi certo,
anche perché i precedenti ci sono stati. Grazie mille al professor Federico Romero, buona giornata, buon lavoro, grazie,
buona
alla prossima.
Anche a lei, alla prossima.
Tanti temi toccati pur superficialmente in questa campagna elettorale, quello forse meno toccato o toccato più maldestramente da entrambi i candidati, permettetemi di dirlo, è la politica estera, la proiezione americana, quale sarà il loro ruolo nel mondo degli Stati Uniti. Tanti invece i temi interni, tra questi l'economia, non vi è alcun dubbio, i rapporti con l'Europa e l'aborto, diritti civili, diritti delle donne. I numeri parlano piuttosto chiaro, ha provato a riassumerli in 90 secondi Giulia Cannizzaro.
Se c'è un tema su cui l'America è più divisa, quello è il diritto all'aborto. Mentre in 26 stati sono in vigore leggi che vietano o limitano l'accesso all'interruzione di gravidanze, infatti, in 14 vige un divieto praticamente totale. La scure del proibizionismo si abbatte così su circa 25 milioni di donne americane in età fertile, per le quali l'aborto è formalmente proibito. Ma il rovesciamento della storica sentenza Roe vs. Wade nel 2002, che ha consentito ad alcuni stati di mettere fuori legge l'interruzione di gravidanza, non ha sancito la fine dell'aborto negli Stati Uniti. Anzi, secondo un'indagine del Guttmacher Institute, la pratica è aumentata di oltre il 10% dal 2020 al 2023, grazie alla decisione della Food and Drug Administration di non richiedere più la presenza in persona di un medico per la distribuzione delle pillole abortive, con la conseguenza che circa i 2/3 delle interruzioni di gravidanza negli Stati Uniti vengono effettuate tramite pillole che spesso vengono spedite per posta. Per non parlare della migrazione da stato a stato per accedere all'aborto sicuro. Sempre secondo la no profit newyorkese che si occupa di diritti delle donne, nel 2023 circa 170.000 donne hanno varcato un confine per abortire, il doppio rispetto al 2019. Uno dei casi più eclatanti è quello del Texas, uno degli stati più integralisti, dove più di 14.000 pazienti sono emigrate in New Mexico per accedere all'aborto. Ma la limitazione dell'accesso all'interruzione di gravidanza non ha conseguenze solo sui diritti delle donne. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista medica JAMA Pediatrics e ripreso dal Sole 24 Ore, le restrizioni all'aborto negli ultimi 20 anni sono collegate a un aumento dell'11% di bambini nati in affidamento, con un impatto notevole sui sistemi di affido, già in sovraccarico.
Così i numeri di questo fenomeno è che parte tutto da un pronunciamento della Corte Suprema di un paio di anni fa. A nessuno che lontano, lo sapete, la ricetta è molto semplice: le voci dal campo, i numeri, le spiegazioni e poi naturalmente le storie. Allora, piccola pausa, la borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Le storie, nessun luogo lontano. Andrea Macchioni ha raggiunto Emily Coleman, 31 anni, cittadina statunitense, originaria di Houston in Texas, ora vive a Berlino, è sposata con un cittadino tedesco e ha una figlia. Ma la sua vita nel 2022, quando la Corte Suprema ha ribaltato quella sentenza, è cambiata. In che modo? Sentite.
Sono tornata negli Stati Uniti per le ultime elezioni, quando ero incinta di mia figlia Josephine. Già allora sapevo che era una bambina, quindi ho fatto di tutto per tornare a votare e per essere una buona cittadina, tanto per me stessa come donna che per la donna che stavo portando in grembo. Così ho votato. E poi, circa un anno dopo, succede qualcosa di catastrofico, come il ribaltamento della sentenza che garantiva il diritto all'aborto. Il ribaltamento della sentenza Roe vs. Wade è stato assolutamente devastante. Non dimenticherò mai il momento e il luogo in cui mi trovavo quando è successo. È stato così scioccante. Quindi sì, sta sicuramente sconvolgendo molti ambienti diversi negli Stati Uniti e di sicuro ha avuto anche un grande impatto personale sulla mia vita. Ho scoperto di essere nuovamente incinta nel gennaio 2023, mentre stavo tornando in Texas per vedere la mia famiglia. Dal momento in cui ho scoperto di essere incinta per la seconda volta, ho capito che volevo abortire. Avevo già abortito in Texas nel 2018, prima del ribaltamento della sentenza, ed era stato molto facile, molto veloce e c'era molta assistenza. Il piano di cura era fantastico. Era una delle cliniche più grandi degli Stati Uniti. Era molto discreta, la clinica era ben sorvegliata e ci si sentiva al sicuro. Nonostante ovviamente all'esterno ci fossero persone che protestavano, come sempre. ma è stato molto facile, è stato un processo molto fluido. C'era molto sostegno da parte delle persone presenti, mi sono sentita molto curata ed è stata la decisione migliore della mia vita. Ma quando dopo il mio matrimonio ho scoperto di essere nuovamente incinta ed ero in Texas, stavolta l'aborto era vietato. Così mi sono trovata costretta a volare in Colorado per abortire, dove fortunatamente vive mia sorella. Non avevo intenzione di andare in Colorado e ho dovuto lasciare la mia bambina di 2 anni da sola con la nonna e a migliaia di chilometri di distanza per sottopormi a un intervento che è letteralmente molto, molto facile e che si sarebbe potuto tranquillamente praticare dove mi trovavo. Ero felice di avere mia sorella a fianco e tutto il resto, ma quando sono andata alla clinica in Colorado mi hanno etichettata come rifugiata abortista proprio perché venivo dal Texas. Per questo motivo, visto che avevo viaggiato così tanto, mi hanno pagato l'aborto. Avrei dovuto pagare circa $600, ma poiché ero qualificata come rifugiata, in questo caso è stato gratuito. La clinica, la Planned Parenthood, ha ricevuto un sacco di soldi dal governo per sostenere le donne che cercano di abortire, perché ormai molte donne vanno in Colorado.
La storia di Emily Coleman, raggiunta dal nostro Andrea Macchioni, anche di questo si sono occupati evidentemente i candidati alla presidenza, alla Casa Bianca. Però adesso si vota e la protagonista di questa storia ha intenzione di tornare a votare per queste presidenziali, sentite.
Non ho mai pensato di tornare negli Stati Uniti. Sono davvero stanca di come stanno andando le cose. La società americana si sta davvero trasformando come nella serie Il racconto dell'ancella. Un luogo distopico e spaventoso, difficile da immaginare anche solo pochi anni fa. È scioccante come le cose si siano trasformate così rapidamente e non vedo un futuro positivo nemmeno dai possibili risultati di queste elezioni. Penso che la situazione diventerà più violenta, più divisiva e più pericolosa. Non solo per quanto riguarda gli aborti, ma anche per cose come gli atti di violenza con armi da fuoco e tutto il resto. Quindi, a prescindere da come andrà a finire, gli Stati Uniti stanno diventando un luogo ancora più pericoloso, ostile, davvero instabile. Sarò schietta, mi sento molto, molto affranta, arrabbiata e traumatizzata dall'ultima volta che sono tornata negli Stati Uniti per fare lo sforzo di votare. Questa volta mi sono detta, mi dispiace, non lo farò. A dire il vero, non mi piace molto nessuno dei due candidati e ormai vivo all'estero, quindi rifiutarsi di andare a votare è un po' un atteggiamento da viziati, perché tanto non mi devo sentire direttamente coinvolta. Però sì. Ammetto che stavolta non me la sento di andare a votare.
Because I don't have to be super involved, but yeah, I couldn't bring myself to vote.
Questa è la vicenda personale di Emily Coleman. Nel frattempo Antonio Talia ha raggiunto un'altra voce, un'altra storia, quella di Nils Alvarez, è la coordinatrice nazionale per la comunità ispanica di Faith and Freedom Coalition, è un'organizzazione conservatrice cristiana che sostiene fortemente la campagna di Donald Trump. La domanda chiave è questa: come responsabile di un movimento cristiano e conservatore, cosa risponde a chi protesta contro il ribaltamento della sentenza Roe versus Wade? Sentite.
Yeah, absolutely. For over half a century, the pro-life movement has been advocating for Roe v. Wade.
Per oltre mezzo secolo, il movimento Provita si è battuto per un rovesciamento della sentenza Roe versus Wade. E vorrei sottolineare che questo è un messaggio che è arrivato da tutte le angolazioni dello spettro politico. Tra le persone preoccupate per le vite ancora nel grembo delle madri ci sono democratici, ci sono indipendenti e ci sono repubblicani e si sono riuniti insieme su questa questione specifica per molti anni. Quando consideriamo le marce pro vita, parliamo di milioni di persone che ogni anno andavano a Washington per chiedere un rovesciamento della sentenza e lo facevano perché si tratta di una decisione che spetta ai singoli stati. Perché chiedevano più potere agli stati e meno potere al governo federale. L'attuale amministrazione, l'amministrazione Biden-Harris, è stata citata in giudizio da moltissimi procuratori dei singoli stati a causa della sua costante intrusione in moltissime questioni di livello statale. Non si erano mai viste così tante cause in giudizio contro il governo federale e questo non ha a che vedere solamente con l'aborto, ma serve a dimostrare quanto sia radicale questa amministrazione nelle competenze degli stati. Ora, la Roe vs. Wade era precisamente una delle manifestazioni di questa invadenza del governo federale. So che magari vorreste chiedermi delle eccezioni nelle quali l'aborto può essere consentito e le posizioni da mantenere in questi casi, ma la verità è che se guardiamo i dati sulle donne che praticano l'aborto, neanche l'1%, e ripeto, neanche l'1% degli aborti praticati in America ricade nelle tre eccezioni, ossia i casi di stupro, di incesto e di possibili danni alla salute della madre. In altre parole, il 99,9% degli aborti che si praticano negli Stati Uniti d'America avvengono su quello che noi del Movimento Pro Vita chiamiamo l'altare della convenienza e sono sostenuti con i soldi dei contribuenti. Continuando a studiare quella che possiamo definire un'industria, l'industria dell'aborto, si scopre che queste cliniche facilitano aborti tardivi e anche i cosiddetti aborti di nascite parziali, e questo avviene in molti stati.
Il microfono di Antonio Talia, la voce di Nils Alvarez, coordinatrice nazionale per la comunità ispanica di Faith and Freedom Coalition, che sostiene la campagna di Donald Trump e che, come avete sentito, ha posizioni radicalmente opposte rispetto alla prima storia sul tema aborto, tema che è stato evocato più e più volte dai due candidati alla presidenza alla Casa Bianca. Però torniamo un attimo indietro a quella che fosse stata la gaffe principale della grande convention repubblicana nel Madison Square Garden, quando il comico Tony Hinchcliffe, al raduno appunto di Trump, si è scagliato in maniera, secondo alcuni, non esattamente elegante contro Porto Rico e contro i portoricani. Peraltro questa Nils Alvarez è proprio portoricana, lo sapete, lo ricorderete, avrà detto è sostanzialmente un'isola di spazzatura. Sentite.
First of all, I'm Puerto Rican by family.
Beh, prima di tutto io sono portoricana di famiglia. Tutta la mia famiglia viene dall'isola di Porto Rico e siamo tutti contenti che a queste elezioni non si voti per dei comici, si vota per dei candidati alle elezioni presidenziali. Siamo molto orgogliosi delle nostre origini e sono commenti che definirei molto stupidi. Anche al raduno del candidato democratico alla vicepresidenza Tim Walz c'è stato un comico che ha fatto una battuta sui messicani, chiamandoli ladri. Sono contenta che il Partito Repubblicano si sia pubblicamente dissociato e abbia preso le distanze dal comico. Anche il portavoce della campagna di Trump, Daniel Alvarez, ne ha parlato pubblicamente e si è dissociato. Apprezzo che si sia intrapresa un'azione concreta. Mi spiace invece per i messicani che sostengono Kamala Harris, perché la sua campagna non ha mai preso le distanze dalle battute sul Messico del comico che loro avevano invitato, George Lopez. Quindi, evidentemente, per loro va bene scherzare sui sentimenti dei messicani. Mi spiace perché, mentre la campagna di Trump ha fatto qualcosa di concreto, la campagna di Harris non lo ha fatto. Se parliamo di correzioni, del correggere qualcosa che può essere ritenuto offensivo, la campagna di Trump ha intrapreso un'azione vera, mentre la campagna Harris-Walz non fa nulla davanti alle parole offensive pronunciate nei loro raduni.
La voce di Nils Alvarez di Faith and Freedom Coalition si occupa di coordinare la comunità ispanica e ricordo che questa organizzazione cristiana sostiene fortemente la campagna di Donald Trump e quella presidenza assieme alla vicepresidenza di J.D. Vance. Quest'oggi nel Sul Luogo Lontano abbiamo provato a raccontarvi con due storie e due voci diverse quello che è stato anche l'impegno dei due candidati sul tema aborto. Mancano 7 giorni, ci sono una manciata di puntate e torneremo sugli altri temi più caldi anche di politica estera, anche se, come vi anticipavo, normalmente la politica estera non sposta tantissimi voti negli Stati Uniti. Tra pochissimo andremo invece a Beirut, lì dove Roberto Bongiorni ha raggiunto quello che quelli bravi direbbero potrebbe essere il vero game changer di tutto il profondissimo caos che sta attanagliando il paese di Cedri ormai da parecchi anni. Piccola pausa, traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Quando in queste settimane, in questi mesi, oramai da un anno e oltre, dici Libano, ti viene immediatamente in mente Hezbollah, perché fino a qualche settimana fa con Nasrallah era la figura militare, la figura politica, la figura anche che a livello sociale e mediatico dominava, campeggiava su tutti i giornali e in qualche modo dettava la linea di quello che accadeva sul terreno. Gioco forza, i miliziani di Hezbollah sono impegnati contro gli israeliani dell'IDF. Però c'è un altro nome che è particolarmente caro a alcune diplomazie occidentali, perché quest'uomo, che si chiama Samir Jaja, potrebbe essere a tutti gli effetti un leader anti-Hezbollah, già comandante delle forze libanesi nel corso della guerra civile in Libano, ora presidente esecutivo delle stesse forze libanesi che hanno messo giù i Kalashnikov e sono diventate un partito politico. Tra pochissimo sentirete anche Roberto Bongiorno, inviato del Sole 24 Ore, che ha realizzato questa intervista. Domani la leggete su Sole 24 Ore nella sua interezza e ve la consiglio caldamente, perché è una figura molto molto interessante. La prima domanda molto chiara: una soluzione al conflitto esiste sì o no? Sentite.
Naturalmente c'è una soluzione, come esiste una soluzione per quasi tutto in questo mondo. I problemi del Libano hanno radici profonde e per questo è necessario utilizzare strumenti specifici per affrontare i due principali problemi di questo paese. Da un lato il problema esterno, ovvero la guerra di Israele contro Hezbollah e tutti i danni che ne derivano. Dall'altro il problema interno, ovvero il fatto che negli ultimi 20-30 anni non c'è stato un vero e proprio Stato capace di prendere delle decisioni. Ovviamente questi due problemi sono legati tra loro. La priorità per il momento è fermare la guerra e raggiungere un cessate il fuoco. Ma come possiamo fare? Non si arriva a un cessate il fuoco semplicemente chiedendolo. L'unico modo è che il governo libanese si impegni con chiarezza e serietà ad attuare le risoluzioni 1559, 1680 e 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tutto parte da questo aspetto. La politica libanese dovrebbe anche eleggere un nuovo presidente, la cui nomina manca da ormai 2 anni. Il presidente potrà quindi essere la figura che si impegnerà nell'attuazione delle risoluzioni ONU. Questo è l'unico modo, a mio avviso, per raggiungere un cessate il fuoco in Libano. Dopo che le armi avranno smesso di sparare, si potrà parlare di tutto il resto.
To reach a ceasefire in Lebanon. After the ceasefire, everything else starts.
La voce di Samir Jaja, presidente delle forze libanesi, al microfono di Roberto Bongiorno, che linea con noi in diretta da Beirut. Roberto, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, innanzitutto ti chiederei un commento più di colore o di temperatura, scegli tu. Che impressione ti ha fatto questa figura che tu stai scrivendo, scriverai sul Sole di domani, è molto corteggiato dalle diplomazie delle cancellerie occidentali, è un po' un anti-Hezbollah, ma non è solo antagonista, non è solo antitetico, ha una visione, parla in maniera molto precisa, molto chiara, aiutaci a capire.
Beh, innanzitutto la temperatura, devo dirti che sono molto interessato nella sua roccaforte armata, un fortino su una montagna fuori da Beirut e lì faceva veramente freddo, quindi questa temperatura. Lui è un uomo passaggi di sicurezza infiniti, perché naturalmente teme attacchi in continuazione. Certo. Sì, lui è un personaggio, certo, come tu descrivi, esattamente così, però ricordiamoci che lui è il nemico più ostile, l'uomo più ostile a Hezbollah in assoluto. Lui d'altra parte era uno dei protagonisti nella guerra civile palestinese, fece anche 11 anni in prigione, peraltro fu uno dei pochi a pagarlo, nonostante Amnesty disse, criticò un po' il processo. Però è un personaggio molto 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 particolare. La cosa interessante però è che lui mi ha sorpreso, non ha, per quanto sia nemico giurato di Hezbollah, ha detto Hezbollah non saranno più non esisteranno più dopo la guerra, ma ha detto saranno partito ma devono tagliare i legami con l'Iran, non politici ma militari, e soprattutto devono disarmare. Quello che voi avete sentito quando lui parla come soluzione, più che la 1701 che conoscerete bene ormai con la sua trasmissione, ovvero la risoluzione che chiede il ritiro delle milizie di Hezbollah al di là del fiume Litani in Libano, quindi a 30 circa chilometri dal confine libanese, lui chiede l'implementazione e non, diciamo, solo in teoria il principio della risoluzione 1559, vale a dire quella che prevede il completo disarmo di tutte le milizie del Libano. D'altronde, e qui ti concludo questa prima risposta, le forze libanesi erano la prima e la Falange erano la prima forza militare nel 1990, poi con gli accordi di Taif decisero che posero fine alla guerra civile di disarmarsi, cosa che non fece invece Hezbollah.
La voce di Roberto Bongiorno, inviato e firma del Sole 24 Ore da Beirut, fresco d'incontro, fresco vista anche la temperatura che ci raccontavi con Samir Jaja. A riprova di quello che dicevi, lo stesso Jaja al tuo microfono dice questo alla tua domanda: una volta finito il conflitto, sarà possibile considerare Hezbollah un partner politico? Alla fine stiamo parlando di un partito, milizia, con braccio armato, considerato da molti terrorista, che sta potenzialmente trascinando, anzi in parte l'ha già fatto, l'intero paese nel caos. Come fa un partito cristiano maronita a considerarlo anche un partner politico? Sentite la risposta, stai con noi Roberto.
Hezbollah ha un grande seguito all'interno della comunità sciita in Libano. Noi rispettiamo questo fatto e per quanto ci riguarda, Hezbollah può tranquillamente continuare a essere un partito politico con i suoi legami con l'Iran, esattamente come noi abbiamo legami politici con la Francia, gli Stati Uniti, l'Italia, l'Arabia Saudita, gli Emirati, il Kuwait e tutti gli altri paesi arabi. Questo non è un ostacolo per partecipare alla vita politica libanese. Detto questo, il partito deve però abbandonare le armi. Non si può essere un attore politico da un lato e un'organizzazione paramilitare dall'altro, indipendente e al di fuori dello Stato.
Samir Jaja, presidente esecutivo delle forze libanesi, partito politico molto molto potente, che propone qualcosa di impensabile all'antagonista Hezbollah: deporre le armi. Roberto Bongiorni, quanta fatica può fare questo Libano in questi mesi, in questa pagina di storia, con tante milizie armate sul territorio storicamente, a deporre le armi? È affascinante lo scenario che propone Jaja, però quanto è attuabile secondo te?
Ma guarda, alla fine mi ha sorpreso, io mi facevo la stessa domanda e quindi ho chiesto a lui a un certo punto: ma c'è il pericolo di una guerra civile, visto che ci sono queste tensioni confessionali di cui avevamo parlato, di questi rifugiati che vanno nelle zone cristiane di Israele? Lui mi ha detto: per ballare il tango bisogna essere in due, nel senso che Hezbollah è così più potente militarmente di tutte le altre fazioni che hanno, diciamo, si sono disarmate dopo la guerra civile, più potente anche dello stesso esercito libanese, che tutto sommato nessuno in questo momento ha voglia e l'intenzione di un confronto militare interno, che sarebbe devastante per un paese, peraltro il Libano, che già nel 2020 è andato in default e sta vivendo una delle crisi economiche mondiali più gravi degli ultimi 100 anni.
Grazie mille Roberto Bongiorni, firma inviato del Sole 24 Ore. Domani, tutti in edicola perché l'intervista è davvero davvero interessante e gentilmente ce n'ha anticipato alcuni estratti. Roberto, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, grazie a tutti voi, arrivederci.
Certo, qua nel Sole Lontano si sprecano le metafore, lo sapete, ma quella di Samir Jaja è molto interessante, poi detta da un libanese dove il tango non è esattamente di casa, è ancora più ammaliante, permettetemi il termine. È anche vero che un po' di considerazioni sparse, vediamo se le condividete. Primo, in Libano nessuno balla da solo, giusto per citare altri riferimenti non esattamente musicali o di danza. Secondo, se il Libano vuole superare la condizione di stato fallito, deve decidere a chi dare il monopolio della forza, e normalmente, diciamo noi almeno con la nostra visione illuminista occidentale eccetera, siamo abituati che sono le forze armate, le forze di polizia di quello stato che hanno loro il monopolio della forza, proprio per evitare quell'impossibilità, per esempio, che le forze armate libanesi hanno avuto nel vietare Hezbollah di raggiungere fiumi Litani e oltrepassarlo. Ma questa sarebbe tutta un'altra storia. Ma il tutto si innesta evidentemente in una fragilità profonda del paese dei Cedri, e mi permetto di risottolineare ancora una volta quel passaggio in cui lui dice: ma Hezbollah deve, può continuare a esistere assolutamente, perché riflette un pezzo importante della comunità sciita in Libano. È utile ribadire che il paese dei Cedri è uno dei paesi più cosmopoliti, con sfaccettature culturali, con confessioni diversi, con credo diversi, e tutta quella ricchezza aveva reso il Libano a tutti gli effetti una sorta di perla del vicino Oriente. Un discorso politico di questo tipo, che non rinnega le diversità, anzi dice: facciamo pure a cazzotti, ma lo facciamo in Parlamento, usiamo la politica, non usiamo le armi. Certo, qualcuno potrebbe obiettare che fargli tagliare il cordone con l'Iran darebbe ai cristiani maroniti un maggior potere, e non vi è alcun dubbio, c'è anche un opportunismo politico molto probabilmente. Però tant'è, tempo quasi scaduto, gli ultimi granelli di sabbia nella mia clessidra immaginaria qua davanti a me, quelli necessari per ricordare che tutti hanno sì diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto e la partecipazione, tutta la squadra Nel suo luogo lontano, e darvi appuntamento per domani alle 16 se volete un saluto da Gianpaolo.